Magia, stregoneria e paganesimo, va in onda via web da Radio Pagana, continuando il discorso pagano-politeista iniziato il 21 novembre 1996 dai microfoni di Radio Gamma 5 e interrotto su quell'emittente nell'agosto del 2007.
Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la trasmissione Magia, stregoneria e paganesimo. Oggi siamo il 22 novembre e la trasmissione di oggi tratta del concetto di libertà proprio nel paganesimo politeista e nella religione pagana e nella stregoneria, nei percorsi di stregoneria. Bene, intanto io sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'Anticristo, e il mio indirizzo è piazzale Parmesan 8 Marghera, e potete scrivermi dall'indirizzo mail claudiosimeoni@libero.it. La trasmissione di oggi tratta del concetto di libertà, un concetto di libertà che troppo spesso se ne parla, lo si cita, ma nessuno esattamente sa che cos'è la libertà. Quando si definisce in positivo il concetto di libertà, in realtà lo si nega trasformandolo in una verità. E questo è il primo aspetto che per parlare di libertà dobbiamo mettere in luce. E quando della libertà in realtà non ci si può parlare. Noi possiamo parlare della verità, cioè di ciò che si presenta a noi. Ciò che, che a noi si presenta, come noi riusciamo a descriverlo, come noi lo trasmettiamo e lo comunichiamo a un altro, si chiama verità, perché è quello che noi abbiamo raggiunto. La verità per antonomasia, la verità con la V maiuscola, la verità assoluta, è quella che uccide l'uomo, uccide la libertà nell'uomo. Perché? Perché è quella verità che non è più superabile, che nessuno, per esempio, fra i cristiani riuscirà mai a superare la verità imposta dal loro Dio. La verità per un cristiano è rivelata dal Dio, è rivelata da questo assoluto creatore del mondo, e nessuno può andare oltre a quella verità, nessuno può avere una morale diversa, nessuno può avere dei concetti diversi da quelli rivelati dal Dio, perché il Dio assoluto rivela la libertà, la verità assoluta. Per cui nel cristianesimo non abbiamo nessun concetto di libertà. L'unica libertà ammessa nel cristianesimo, nelle religioni monoteiste, è la libertà di sottomettersi al Dio padrone, di fare il suo volere ed essere liberi rispetto al mondo, liberi dalla legge, di applicare il volere del Dio padrone alla faccia di tutto o di tutti. Questa è la libertà del cristianesimo. La libertà invece, il cristianesimo ha questo concetto di libertà perché non ha nessun concetto di trasformazione, di crescita, di divenire, ma ha un concetto di svelamento della verità che il Dio manifesta. Cioè il Dio manifesta la verità, ma gli uomini non sono in grado di capire la verità di Dio. Vorrei vedere come gli uomini potrebbero capire il fatto di macellare altri uomini. Però l'uomo deve essere libero di giustificare Dio, cioè libero di trovare tutte quelle giustificazioni all'attività di Dio. Questo lo abbiamo sia all'interno della Chiesa Cattolica, col fatto che l'interpretazione dei testi sacri va fatta soltanto dalla Chiesa Cattolica, l'uso va fatto dalla Chiesa Cattolica, e il credente cattolico si sottomette a ciò che gli dice il prete, a ciò che gli dice il vescovo, a ciò che gli dice Ratzinger. E lo abbiamo fra i cristiani protestanti, che interpretano le sacre scritture in funzione del progetto divino, del progetto di Dio sugli uomini, per cui partono dal presupposto che esiste effettivamente un progetto di Dio e che loro devono interpretare le scritture in funzione di Dio. Stesso discorso lo abbiamo per esempio per gli ebrei. Anche gli ebrei fanno esattamente la stessa azione, e devono scoprire Dio, devono scoprire l'amore di Dio, devono scoprire l'impegno di Dio per l'umanità, giustificando Dio e giustificando il terrore di Dio sull'umanità, di cui loro sono il popolo eletto, ma anche i cristiani sono il popolo eletto, eccetera. Concetto di libertà dunque si oppone al concetto di verità. Il concetto di libertà è applicabile soltanto laddove una religione, il paganesimo politeista in questo caso, concepisce la vita come un processo di crescita, un processo di accumulazione di tensioni e un processo in cui si vive strategicamente, si vive per sfida, si accumulano tutta una serie di tensioni, si dispiega se stessi nella società, per cui si ha bisogno di usare tutte le proprie strategie di esistenza e si ha essenzialmente bisogno di rimuovere i paletti, di rimuovere le costrizioni, di rimuovere tutto ciò che impedisce all'uomo di manifestare se stesso. Naturalmente il pagano politeista sa di vivere in un insieme dove in quell'insieme di dei, uomini, animali e piante ogni soggetto vive strategicamente, cioè ogni soggetto pratica le sue strategie di esistenza, per cui si costruisce un equilibrio fra soggetti che vivono con impegno e con passioni, dove il proprio impegno consiste anche nel far emergere tutte le proprie potenzialità, cioè tutte le potenzialità che la specie gli ha messo a disposizione, ed affrontare le contraddizioni. Naturalmente nell'affrontare queste contraddizioni il pagano si trova in una situazione in cui una società, la natura o altri soggetti hanno posto tutta una serie di costrizioni, tutta una serie di limiti e tutta una serie di impedimenti al suo sviluppo. E da qui c'è lo scontro, c'è il vivere per sfida e la capacità del pagano di cogliere quelle che sono le sue opportunità. In questo il pagano ha il concetto di libertà, perché la rimozione di ogni ostacolo che impedisce all'individuo di veicolare, di dispiegare le sue tensioni, le sue pulsioni nella società oppure nella natura è vissuto come una costrizione, cioè è vissuto come un dolore, per cui la libertà non è altro che quella tensione che il pagano dispiega per vivere nella vita. Si invoca libertà all'interno di situazioni costrittive delle quali si auspica la rimozione, ma quando si tenta di descrivere il modello prodotto da tale rimozione non siamo più nell'ambito di libertà, ma siamo nell'ambito di verità, per cui libertà è una tensione dello spirito, la voce di Fanete, che spinge a modificare il presente, o se preferite, che spinge Demetra a cercare Persefone, pur consapevole che lei non troverà più la Persefone che ricordava. Libertà non è un oggetto descritto dalla ragione, ma è una forza di modificazione soggettiva che si presenta sempre in maniera diversa, date le diverse esigenze dei soggetti che le esprimono davanti alla vita. Ciò che ieri era una libertà, oggi è una verità. Una verità che esprime anche delle costrizioni, degli impedimenti che è necessario rimuovere per una necessità soggettiva che chiede libertà. Libertà, pur esprimendosi anche nel mondo della ragione, si realizza nel mondo dell'azione e ha la sua fonte nelle emozioni profonde dell'individuo. È per questo che c'è difficoltà a parlare di libertà come oggetto in sé. Posso parlare di ciò che io intendo per libertà in questo momento, individuando gli ostacoli alla mia esistenza, individuando tutto ciò che impedisce il dispiegamento delle mie emozioni e delle mie pulsioni, ma non posso andare oltre, né oltre a questo momento, né oltre a me stesso. Libertà è la tensione che attraversa ogni essere umano nel nostro caso, e che lo spinge verso l'infinito, appunto, Fanete, Eros primordiale, che dispiega le ali uscendo per primo dall'uovo cosmico e che si manifesta in ogni essere che distingue se stesso diverso dal circostante in cui è germinato. E in questo, questa nascita dell'individuo, e la vediamo, anche se in maniera diversa, descritto da Hegel nell'Enciclopedia delle Scienze Filosofiche. Proviamo a leggere cosa ci dice Hegel. La prima posizione è data dal procedere ingenuo, il quale, senza ancora aver coscienza del contrasto che del pensiero in e per se stesso, contiene la credenza che mediante la riflessione si conosca la verità e si acquisti la coscienza di ciò che gli oggetti veramente sono. In questa credenza il pensiero va dritto agli oggetti, riproduce il contenuto delle sensazioni ed intuizioni, facendolo contenuto del pensiero, e ne è soddisfatto come della verità. Tutta la filosofia nei suoi cominciamenti, tutte le scienze ed anche il modo di procedere quotidiano della coscienza vivono in tale credenza. In pratica, cosa ci dice Hegel? Che come avviene la nascita, come avviene il primo momento di consapevolezza, esiste un procedere ingenuo. Che cos'è il procedere ingenuo identificato da Hegel? Non è altro che il fatto che il soggetto si muove in un mondo di cui non conosce la descrizione assoluta del mondo, la sua realtà oggettiva. Per cui, secondo Hegel, questo è un procedere ingenuo. In realtà non è una questione di procedere ingenuo, è una questione che il soggetto, qualunque soggetto, che diventi cosciente di se stesso, agisce nel mondo e non descrive necessariamente il mondo. E ciò che egli agisce, come egli agisce, per cui perché egli agisce, lo fa in risposta alle proprie pulsioni, soggettive. A questo punto significa che non può esistere chiaramente un concetto di libertà, semplicemente perché quel soggetto che germina nel mondo non ha nessuna capacità descrittiva del mondo, cioè non ha la ragione umana come noi la pensiamo, ma ha delle necessità d'azioni, delle necessità emotive che dispiega nel mondo. Tutto ciò che è libertà per quel soggetto è tutto ciò che gli consente di crescere. Tutto ciò che ostacola la sua libertà è tutto ciò che gli impedisce di crescere. Ma non esiste una descrizione di verità in questo movimento. Io non posso parlare della libertà di quel soggetto e qual è il modello di libertà. Posso parlare soltanto che quel soggetto è attraversato da una serie di pulsioni, da una serie di tensioni che lo spingono verso l'infinito, e di volta in volta soffre, sente il dolore, quando quella libertà, la libertà di dispiegare se stesso, viene ostacolata, e in quel momento che viene ostacolata, la sua necessità manifesta la libertà, la necessità di rimuovere quell'ostacolo. Oltre quell'ostacolo sta la sua libertà. Dopodiché abbiamo altri ostacoli e abbiamo altri concetti di libertà. Questo, per esempio, noi lo troviamo ben spiegato nelle antiche religioni, lo troviamo ben spiegato per esempio in Esiodo. Proviamo un attimino a capire una cosetta. Nella teogonia di Esiodo, il primo a nascere dall'uovo cosmico è Eros, è Fanete, il mostro, colui che mostra la realtà oggettiva in cui gli esseri nascono, in cui gli esseri divengono. Ebbene, questo Fanete non è altro che una forza imperiosa, una forza possente che entra e si manifesta attraverso ogni essere. Ogni essere, che può essere dal più piccolo virus al più piccolo batterio, ha una coscienza grande come una galassia, una coscienza grande come un pianeta, una coscienza grande come quella del Sole. Sempre in ogni coscienza agisce Fanete, e Fanete è quella forza che rimuove gli ostacoli. Tant'è che noi nella teogonia di Esiodo abbiamo la descrizione di Fanete dicendo: Eros, il più bello fra gli immortali, che rompe le membra e di tutti gli dèi e di tutti gli uomini, doma nel petto il cuore e il saggio consiglio. Fanete, Eros, è colui che spinge verso l'infinito ogni essere, e la saggezza è in ogni essere ed è relativa alle scelte di ogni essere di scegliere la miglior via, la miglior strada, la migliore opportunità per crescere. E ciò è saggezza. Ma in tutta la teogonia di Esiodo, in tutto il venire in essere del presente, noi assistiamo proprio alla rottura degli ostacoli, cioè la rottura degli ostacoli che producono il presente. Per esempio, il figlio di Gaia e di Urano stellato è Crono, ma a un certo punto Urano stellato non permette a Crono di generare i suoi figli. Attenzione, non solo a Crono, ma a tutti i titani. E dice Esiodo, poi da Gaia e Urano nacquero altri tre figli grandi e forti, che non si osa nominare Coto, Briareo e Gige. Prole tracotante, 100 mani si protendevano dalle spalle di loro terribili, 50 teste a ciascuno dalle spalle nascevano sulle membra vigorose, e forza terribile grande s'aggiungeva alla loro grande figura. Ma quanti da Gaia e da Urano nacquero, ed erano i più tremendi dei figli, furono presi in odio fin dall'inizio, e appena uno di loro nasceva, tutti li nascondeva e non li lasciava venire alla luce. Nel seno di Gaia e si compiaceva della malvagità sua Urano, ma dentro si doleva Gaia prodigiosa, stipata. Allora escogitò un artificio ingannevole e malvagio. Presto, creata la specie del livido adamante, fabbricò una gran falce e si rivolse ai suoi figli e disse a loro, aggiungendo coraggio afflitta nel cuore, «Figli miei, ed un padre scellerato, se voi volete obbedirmi, potremmo vendicare il malvagio oltraggio del padre vostro, che per primo concepì opere infami». Così disse, e tutti allora, presi il timore, né alcune di loro parlò, ma preso coraggio il grande Crono dai torti pensieri, rispose con queste parole alla madre sua illustre, «Madre, sarò io, lo prometto, che compirò quest'opera che d'un padre esecrabile cura non ho, sia pur mio, che per primo compì opere infami». Così disse, e gioì grandemente nel cuore Gaia prodigiosa, e lo pose nascosto in agguato, e gli diede in mano la faccia dai denti aguzzi, e ordì tutto l'inganno. Venne portato la notte il grande Urano, e attorno a Gaia, desideroso d'amore, incombette e si stese. Dovunque, ma dall'agguato il figlio si sporse con la mano sinistra e con la destra, prese la falce terribile, grande, dei denti aguzzi, e genitali del padre con forza tagliò e più via li gettò dietro, ma non fuggirono in mano dalla sua mano. Crono dunque, spinto da Gaia, e Gaia gli mostra dove sono gli ostacoli della sua esistenza, combatte per la sua libertà. Urano impedisce ai figli suoi e di Gaia di nascere e di generare altri figli, di continuare ad esistere, di costruirsi. Ebbene, quello è l'ostacolo della libertà. E Crono rimuove quell'ostacolo. È l'intento, è Fanete, è l'eros primordiale che arma la mano di Gaia e arma la mano di Crono. E lo vedremo ancora un'altra volta questo tentativo, perché anche Crono ha dei figli e anche Crono impedisce ai suoi figli di costruire il loro spazio, di costruire il loro futuro. Rea poi, unitasi a Crono, partorì illustri figli, Istia, Demetra e Era dagli aurei calzari, e il forte Ade che sotto la terra la sua dimora, spietato nel cuore, e il forte tonante Enossigeo, e Zeus prudente degli dei padre e degli uomini, sotto il suo trono trema l'ampia terra, ma questi li divorava il grande Crono, appena ciascuno dal ventre della sacra madre ai suoi ginocchia arrivava, e ciò escogitava, perché nessuno degli illustri figli di Urano fra gli immortali avesse il potere regale. Infatti aveva saputo da Gaia e da Urano stellato che per lui era destino l'esser vinto da un figlio, per forte che fosse, per il volere di Zeus grande. E ciò non inutile guardia faceva, ma sempre in sospetto i figli suoi divorava e un dolore crudele teneva Rea. E quando Zeus, padre degli dei e degli uomini, prossima fu a partorire, allora pregò i genitori suoi Gaia e Urano stellato di darle consiglio perché potesse nascondere il suo parto e il figlio suo caro, ed egli placasse le rinni del padre di quello e dei figli, che divorava il grande Crono dai torti pensieri. Costoro la figlia ascoltarono e i suoi voti esaudirono, e a lei rivelarono quanto dal fato era fissato affinché avvenisse, e la mandarono a Licto, nel pingue paese di Creta, affinché il suo ultimo figlio potesse partorire. Zeus grande, lui accolse Gaia prodigiosa nell'ampia Creta da nutrire ed educare. Lui dunque, portando essa giunse veloce nella nera notte, da prima Licto, e non nascose, prendendolo con le sue mani. In un antro scosceso, sotto i recessi della terra divina, nel monte Egeo, coperto di folta foresta, e quello poi avvolta in face, una grande pietra, essa dette, al figlio d'Urano, grande signore, primo re degli dei. Egli la prese con le sue mani, e giù la inghiottì nel suo ventre, sciagurato, e non pensava nel cuore che al posto del sasso suo figlio invitto, indenne, gli era rimasto, e che quello presto lo avrebbe vinto, per forza di braccia. Cacciato dal trono e fra gli immortali avrebbe regnato. Ecco, abbiamo anche Zeus lo stesso. Rea trova in Crono colui che blocca lo sviluppo dei suoi figli, esattamente come Gaia vedeva in Urano colui che blocca lo sviluppo della vita dei suoi figli. La stessa cosa avviene a Rea, e Rea aiuta Crono a Zeus a individuare ciò che ostacola la sua libertà, e Zeus abbatte Crono per poter far nascere i suoi figli. E è interessante a questo punto osservare come Esiodo ci dice che anche Zeus sta correndo questo pericolo. Zeus sa che sposando Meti avrà un figlio talmente forte e talmente potente che lo abbatterà. E allora Zeus cosa fa? Zeus, re degli dei, per prima prese in sposa Meti, che sa più di tutti gli dei e degli uomini mortali. Ma quando costei, la dea Glaucopte Atena, fu sul punto di partorire, allora, ingannando il suo cuore con parole astute, la inghiottì nel suo ventre, dietro i consigli di Gaia e di Urano stellato. Così ambedue l'avrebbero consigliato, perché il regale potere nessun altro avesse al posto di Zeus fra gli dei sempre esistenti. Da essa infatti era fatale che nascesse una prole assai saggia, per prima la fanciulla Glaucopite Tritogenea, dotata di forza uguale a quella del padre, il saggio volere, poi un figlio, re degli dei e degli uomini, partorire doveva dal cuore violento, ma prima Zeus la inghiottì nel suo ventre affinché la dea potesse consigliarlo sul bene e sul male. Zeus dunque deve cambiare, non può più essere un ostacolo, ma per non essere un ostacolo deve diventare saggio, e allora fagocita l'intelligenza progettuale. Da quel momento egli cambia la velocità degli dei, non è più ostacolo al divenire, ma diventa il saggio consigliere del divenire, perché lui ha fagocitato l'intelligenza progettuale. E in quel momento egli dona agli uomini Atena, l'arte dell'agguato. L'arte dell'agguato, il grande Atena, con cui gli uomini possono a loro volta trasformarsi in dei. Per cui, come vedete, il concetto di libertà attraversa tutta la teogonia antica, cioè tutti gli antichi sono attraversati dal concetto di libertà, perché soltanto manifestando libertà rispetto a tutto ciò che ostacola la nostra vita, il nostro sviluppo, il nostro divenire, le nostre trasformazioni, noi possiamo trasformarci in dei. E Zeus ha donato agli esseri della natura, proprio Atena, l'arte dell'agguato, affinché possano tenere un agguato a tutto ciò che ostacola la loro vita e la loro esistenza, e si possono trasformare in dei. Ed è interessante a questo punto dare un'occhiatina a Voltaire. il suo trattato sulla tolleranza. Voltaire, siamo nel XVII secolo, e Voltaire manifesta con l'art dell'agguato Atena e nel suo trattato della tolleranza, per riuscire a fermare, per riuscire a superare degli ostacoli che lo sviluppo sociale ha posto il cristianesimo, la Chiesa cattolica, riprendendo antichi autori, scrive nel capitolo ottavo: tra gli antichi romani, da Romolo fino ai tempi in cui i cristiani si scontrarono con i sacerdoti dell'impero, non trovate alcun uomo perseguitato per le sue convinzioni. Cicerone dubitò di tutto, Lucrezio negò tutto, eppure non venne fatto loro il minimo rimprovero. La licenza arrivò a tal punto che Plinio, il naturalista, incomincia il suo libro negando Dio e affermando che se ce n'è uno, questo è il sole. Cicerone dice, parlando dell'inferno, non c'è vecchia tanto imbecille da crederci. Giovenale affermava, nemmeno i bambini ci credono. A Roma si cantava in teatro, dopo la morte non c'è nulla, e la morte stessa è nulla. Seneca, Troade, coro finale del secondo atto. Detestiamo pure tali affermazioni, o tutt'al più perdoniamo a un popolo non illuminato dai Vangeli. Esse sono false, sono empie. Concludiamo però che i romani erano molto tolleranti, poiché tali massime non suscitarono mai la minima protesta. Il grande principio del Senato e del popolo romano era: le offese fatte agli dèi sono un problema degli dèi. Questo popolo sovrano non si preoccupava che di conquistare, governare e dare un ordine all'universo. Sono stati i nostri legislatori, oltre che i nostri conquistatori, e tuttavia mai Cesare, che ci diede catene, leggi e giochi, vuole costringerci ad abbandonare i nostri druidi per lui, benché fosse il pontefice massimo di una nazione che ci aveva sottomessi. I romani non professavano tutti i culti, non li riconoscevano tutti pubblicamente, ma li permisero tutti. Sotto Numa non avevano alcun oggetto materiale di culto, nessun simulacro, nessuna statua, presto nell'essero gli dèi, delle genti maggiori, che i greci fecero loro conoscere, la legge delle 12 tavole, non si adorino gli dèi stranieri, fu rispettata solo nel senso di concedere il culto pubblico soltanto alle divinità superiori approvate dal Senato. Iside ebbe un tempio a Roma, fino a che Tiberio non lo demolì, quando i sacerdoti di questo tempio, corrotti dal denaro di Mundus, fecero giacere costui nel tempio sotto il nome di Dio Anubi con una donna di nome Paolina. È vero, inoltre, che Flavio Giuseppe è il solo che riporti la storia. Egli non era contemporaneo ai fatti ed era un credulone. È poco credibile che in tempi così civili come quelli di Tiberio una donna dell'alta società fosse così stupida da credere di godere i favori del dio Anubi. Ma che sia vero o falso, questo aneddoto è sicuro: che la superstizione egiziana aveva eretto a Roma un tempio con il denaro pubblico e il pubblico consenso. Gli ebrei commerciavano a Roma fin dai tempi delle guerre puniche. Vi avevano delle sinagoghe fin dal tempo di Augusto e le ebbero quasi sempre, come nella Roma di oggi. Vi può essere esempio migliore che la tolleranza? Era considerata dai romani la legge più sacra del diritto delle genti. Come vedete, la libertà è un concetto emotivo, è un concetto profondo, è un concetto che attraversa il sentire dell'anima delle persone, ed è un concetto che non si può definire matematicamente, non si può dire che cos'è la libertà. La libertà si può esprimere nelle azioni, si può esprimere nelle rabbie, si può esprimere nelle emozioni. Libertà è figlia delle Erinni e di Afrodite, quelle emozioni che travolgono ogni ostacolo della nostra esistenza, ogni ostacolo che impedisce la nostra manifestazione. Per cui non pensate mai cos'è la libertà come oggetto in sé, ma pensate alla libertà come bisogno degli uomini di rimuovere ogni costrizione e ogni limitazione al loro agire. Poi esistono i dogmi di libertà, ma i dogmi di libertà non sono mai davanti al percorso degli uomini, sono alle spalle degli uomini. sono cose che gli uomini si mettono alle spalle perché non vogliono arretrare sul piano sociale, sul piano della natura, dal livello, dallo sviluppo, dalla libertà che hanno conquistato. Il dogma di libertà dice all'uomo: meno di così no. Libertà di parola: meno di così no, ma più sì. Rimuovere ulteriormente gli ostacoli alla libertà di parola, alla libertà di espressione, alla libertà d'azione, alla libertà di pensiero, alla libertà di uso del proprio corpo, di uso delle proprie manifestazioni intime. Sì, ancora più libertà, basta ostacoli. Rimuovere tutti gli ostacoli, ma non meno di adesso. Mai arretrare su quello di adesso. Ed è il dogma di libertà. Ma questo appartiene soltanto alla religione pagana politeista. Ciò che a noi ci interessa capire è che nel mondo antico libertà apparteneva al fare, al modo di esistere degli uomini. Che cos'è l'azione di Ercole nell'affrontare tutte le sue sfide della vita se non una costruzione continua di libertà degli uomini? Non li libera forse dal leone di Nemea, dall'idra? Non pulisce forse le stalle di Auge? E non sono tutte queste manifestazioni di libertà, rimozione degli ostacoli alla vita degli uomini? E che cos'è la dualità che nasce dal ventre di Rea e da Crono, che va sotto il nome di Estia e Demetra, se non la relazione esatta esistente fra libertà e verità, dove Estia è ferma, al centro della casa, protegge la casa, peggio di così no, questa è la mia casa, ed è ferma al centro della casa, la verità, peggio di così no. E Demetra invece spinge gli uomini a crescere, spinge gli uomini ad arare il loro campo, spinge gli uomini a cercare, spinge gli uomini a migliorare la società civile. Demetra costruisce, organizza i riti di Eleusi, Demetra insegna l'agricoltura, Demetra dona tutto ciò che è possibile agli uomini perché migliorino le loro condizioni di vita. Ed è la libertà, libertà che è Demetra, Demetra è la crescita. E nella crescita c'è la libertà. E tutte le antiche religioni hanno questo al loro centro, dove la verità è una cosa che io ho in questo momento, ma non mi fissa, non mi blocca, perché c'è un'altra verità, è un'altra verità. Non ho la verità del Dio, il Dio mi svela qualcosa che mi può servire, ma il Dio non mi dà una verità, non sbarra la mia strada, come nel monoteismo. Nel cristianesimo invece il Dio sbarra la strada, blocca lo sviluppo delle persone. Nelle antiche religioni no, il Dio aiuta gli uomini. Saturno a Roma regala le leggi civili, regala l'agricoltura, regala l'epoca dell'oro, cioè tutti quegli strumenti che servono agli uomini per affrontare la loro vita, non impedisce agli uomini di svilupparsi, non li immiserisce, non li rapina, non gli dice mettetevi in ginocchio, ma fornisce agli uomini gli strumenti per il loro sviluppo. E questa è la differenza fra le religioni pagane politeiste e le religioni monoteiste. Mentre nelle religioni monoteiste la verità è la manifestazione del Dio che sbarra la strada agli uomini, che sono il bestiame allevato dal Dio, nelle antiche religioni la libertà è colei che rimuove ogni ostacolo allo sviluppo delle persone, degli individui. E gli dèi affiancano i guerrieri che vanno alla ricerca della libertà. E gli forniscono gli strumenti, gli forniscono l'agricoltura, gli forniscono la tecnica come Atena, gli insegna a tessere, gli insegna a fabbricare le armi, gli insegna a fabbricare gli oggetti in ferro, gli insegna a difendersi. Perché? Per costruire il loro futuro, la loro libertà. E la costruzione del futuro, che è il fondamento del paganesimo politeista, non è altro che la costruzione della libertà, che è il fare, l'essenza stessa della religione pagana politeista, ed è il fine delle pratiche di stregoneria che servono per afferrare tutti gli strumenti che ci sono necessari per costruire la libertà dell'uomo. Questo è il discorso sulla libertà che volevo fare oggi, giovedì 22 novembre, e che ho preso alcuni esempi della storia, alcuni esempi della filosofia, per riuscire a spiegarvi che c'è sempre un inizio. noi possiamo sempre mettere un inizio alla nostra vita, alle nostre cose, alla nostra consapevolezza, al nostro sapere, ma dopo dobbiamo dispiegare le ali come Eros che nasce dall'uovo luminoso e dispiega le ali in nera notte, dispiega la sua volontà, dispiega il suo volere e lo dispiega all'interno di ogni essere, perché ogni essere deve costruire la propria libertà in un equilibrio, in uno scontro, in una contraddizione continua, ma gli esseri sono attrezzati per affrontarla. Ed è questa la manifestazione del grande Eros, del grande Fanete, dell'intento che si manifesta in ogni essere. E questa è l'essenza stessa della religione pagana politeista. Bene, io sono Claudio Simeoni, vi do appuntamento per la prossima trasmissione di magia, stregoneria e paganesimo e vi ricordo che sui siti internet www.federazionepagana.it, www.stregonariapagana.it, www.giornopaganodellamemoria.it, oppure sui canali di YouTube di Stregoneria Pagana, oppure sui canali di YouTube del Giorno Pagano della Memoria, ci sono una trentina, 40 video, mi sembra, con i quali potete capire il discorso della religione pagana politeista, oppure ancora potete anche scaricarvi tutte le trasmissioni radio che da Radio Pagana trasmettiamo ogni volta che ci è possibile. Grazie per l'ascolto e a risentirci alla prossima trasmissione di magia, stregoneria e paganesimo.